c'è una parola chiave
che costituisce anche il punto focale della liturgia di questa quarta domenica, che troviamo nel Vangelo. Tutti erano stupiti. Lo stupore che è anche una caratteristica di Dio, una caratteristica di Gesù. Proprio nel Vangelo di Marco il motivo dello stupore di Gesù è sempre duplice. Il primo, Gesù si meraviglia e si stupisce davanti a una fede pulita, davanti a una fede bella, davanti a una fede infantile, come nel caso del centurione romano che gli dice: non importa che tu venga nella mia casa, io so che se dici una parola tu sei esaudito. E Gesù si meravigliò e disse: vedete, in tutto Israele non ho trovato una fede così. Ma c'è anche uno stupore negativo, e si meravigliava della loro incredulità. Perché Gesù si meraviglia dell'incredulità? Per due ragioni fondamentali. La prima, che tutte le scritture parlano di lui, e quindi ci si aspetterebbe che di fronte alle scritture che si realizzano ci sia il motivo della gioia, invece viene il compimento e quasi nessuno se ne accorge. L'altro motivo è che quando uno offre qualcosa di bello, di buono, e soprattutto lo offre gratuitamente, cosa accade? Se lo offre gratuitamente, rimane stupito che, oltre alla bellezza, venga rifiutata anche la gratuità. Allora noi dobbiamo fare in modo che, ecco, questa sera ci sia da parte nostra l'atteggiamento che garantisce al Signore lo stupore positivo, quello che Lui viene cercando. Chiediamo l'aiuto dello Spirito, perché questa attesa del Signore, che comincia anche dalla nostra apertura, dal nostro cuore nei confronti della parola, sia per Lui motivo di consolazione. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo. Nella fatica riparo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi cuori. Dona le tue pene, dona morte santa, dona gioia eterna.
Nel libro del Deuteronomio Mosè parlò al popolo dicendo: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'altro, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non abbia più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, e gli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà il mio nome, io le domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire il mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui esclamiamo con canti di gioia.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Entrate, prostrate, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo parto, il gregge che Egli conduce.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo vinto le mie opere.
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda perfino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. È molto semplice, ma anche molto profonda, la preghiera di domani. Concedi a noi, Signore Dio nostro, di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con retto amore. Mai come in questo caso la retta comprensione del latino ci può aiutare. Primo, vale la pena ricordare che noi ci rivolgiamo al Signore con un aggettivo possessivo, che è un possessivo di affetto, Dio nostro. L'abitudine ci induce a non considerare più la grandezza di questa parola e il miracolo che in ogni preghiera in cui possiamo dire a Dio «Tu sei il Dio nostro, il Padre nostro» si realizza. Però se noi possiamo dire a Dio che è nostro, è perché tutta la missione di Gesù è venuta a dirci questo: il Padre mio è anche e in modo non inferiore o diminuito il vostro. Tutto il desiderio di Gesù è che il suo cuore nei confronti del Padre divenga anche il nostro. È venuto per renderci partecipi della sua divina filialità. Quindi ogni volta che noi diciamo Dio nostro, dovremmo proprio interrompere, dissolvere quella scontatezza così brutta che ci fa dimenticare che non è scontato che una creatura possa dire a Dio «Tu sei mio». Che Dio lo dica alla creatura, sì, perché Lui ne è l'origine, ma che la creatura possa dire al suo Dio «Tu sei mio» e per giunta in un'espressione così vera, così anche impregnata d'affetto, questo è veramente un miracolo. senza dimenticare che, ma è il Vangelo di Giovanni che lo ricorda, la Maddalena dice Signore mio, ma anche San Tommaso, dopo aver riconosciuto Gesù, che poi è il vertice di tutto quel Vangelo, cosa dice? Signore mio, Dio mio. E in quel modo si realizza quello che Gesù aveva detto, i suoi, voi siete i miei, perché in Giovanni ci sono i discepoli, poi dopo i dodici e infine la maturità del rapporto, della relazione, basta semplicemente i suoi. Poi che cosa chiediamo? Di adorare Dio. Su questa parola gravano molti equivoci. Adorare, come ricordò in una celebre catechesi Papa Benedetto, non dobbiamo pensare a un atto di venerazione e di prostrazione. Dobbiamo pensare invece più all'intimità, più agli affetti, più al bacio. Papa Benedetto disse che adorare è ad ore, proprio indica il bacio di coloro che profondamente si amano. E noi stiamo confermando quanto abbiamo appena detto prima. Signore Dio nostro, fa che sia vero, fa che fra te e noi non ci sia la distanza di chi venera senza amore, ma ci sia l'unità di chi amando capisce la grandezza del dono. Allora l'adorazione ha sempre questa caratteristica, crea una profondissima unità, ma è una unità che custodisce sempre la gratitudine per quella grande distanza che Dio, facendosi uomo, è venuto a coprire. Quindi adorare in modo reale significa sentire Dio vicinissimo, ricordando che quella vicinanza non è una vicinanza scontata, è una vicinanza che ha comportato per Lui assumere la nostra miseria e più ancora patire tutta la sua passione. E infine, quasi come una conseguenza, amare tutti gli uomini con retto amore. Ecco, questo aggettivo retto è quanto mai insolito e, detto così, anche incomprensibile. Le qualifiche dell'amore sono diverse: intenso, intimo, forte, convinto, appassionato. Retto. Retto vuol dire conforme alla verità. In questo caso, retto vuol dire che corrisponde alla verità, ma alla verità di chi? Alla verità di Dio. Quindi la adorazione è la garanzia che, ricevendo l'amore di Dio, l'amore che trasmettiamo all'uomo è quello che abbiamo ricevuto. Nell'adorazione si realizza allora quello che Gesù ha detto sempre nel suo Vangelo: come il Padre ha amato me, io ho amato voi. L'adorazione è l'inizio di una reazione a catena, il cui effetto è, accogliendo l'amore che viene dall'alto, trasmettere nel basso il dono ricevuto, che è anche una definizione indiretta della Chiesa. Detto questo, nella prima lettura del libro del Deuteronomio, il Deuteronomio è una intensa e anche corposa raccolta di omelie, chiamiamole così, di omelie che Mosè tiene ricordando il cammino di Israele, ricordando la storia della salvezza, anzi volendo far capire a Israele che nonostante l'indignità, i tradimenti, la piccolezza, le freddezze di Israele, Dio non ha mai rinunciato a offrire la sua proposta, cioè la terra promessa. Che cosa dice Mosè? Il Signore, tuo Dio, si sta rivolgendo al popolo. Se ci si rivolge al popolo, si dice il Signore vostro Dio, invece no, quel popolo è una unità. Anzi, il fatto che il popolo dica tuo Dio rimanda alle parole di un altro profeta, Osea, il quale stabiliva il giorno della venuta del Messia il giorno del grande riscatto, come il giorno in cui Dio avrebbe detto a quella sposa che fino a quel momento chiamava non popolo, le avrebbe detto di nuovo: tu sei il mio popolo. Quindi quando sentiamo Mosè dire il tuo Dio, sta ricordando a Israele che il rapporto con Dio unico e unicamente conforme alle intenzioni di Dio è il rapporto nuziale. Non è il rapporto del timore, non è il rapporto della paura, è il rapporto nuziale. Susciterà, guardate, per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. Mosè sta consolando, sta rispondendo a una domanda che il popolo implicitamente gli sta ponendo. E quando tu non ci sarai più? E quando non ci sarai più tu a guidarci e a dare a noi la parola che Dio ti dice? Quando tu parli, la caratteristica di Mosè è colui che parlava faccia a faccia con Dio. Allora noi che fine faremo? Mosè gli dice: può venire meno la mia persona, non viene meno la parola che Dio continua a dire a voi. Quindi il dono profetico si estende. Ma qual è la caratteristica del profeta? Non quella, come molti intendono, di essere il preveggente del futuro, l'anticipatore, l'indovino. Il profeta è colui che predice il futuro. Il profeta è colui che illumina il presente, invitando a riconoscere nel presente l'amore di Dio, sperando che il popolo a contatto con l'amore possa essere di nuovo infiammato con quel cuore del primo amore. Il compito di tutti i profeti è rinvigorire il primo amore. E questo continuerà. È come allora che il Signore stesso dicesse: io a voi non rinuncio. Il fatto che Dio dica sempre susciterò in mezzo a voi un profeta, ci sarà sempre il profeta, equivale a dire sempre a voi rivolgerò la parola, sempre voi per me sarete importanti, sempre sarete la mia sposa con la quale io mi manterrò in perenne dialogo. E infatti avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb il giorno dell'assemblea, dicendo, qui serve una contraddizione, che io non oda più la voce del Signore, non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Qui dobbiamo capire una cosa: per la mentalità ebraica non si può vedere Dio e restare in vita. Perché? Perché Dio invade tutto con la sua pienezza. Di conseguenza l'uomo che vede Dio viene avvolto da questo Dio fin quasi ad annullare la propria persona. È un modo per indicare la incommensurabilità fra la grandezza di Dio e la miseria umana. Ma tutto questo, attenzione, è solo la premessa per dire: se nonostante Dio è così grande, ugualmente ci parla, sta con noi, cammina con noi, con la nube di fuoco ci precede, vuol dire che lui mette la sua grandezza in mezzo a noi. Anzi, non solo Dio sarà causa di morte, ma sarà per noi causa di vita. Quindi sta dicendo ancora una volta Mosè che ciò che naturalmente sarebbe per l'uomo occasione di dissoluzione, nell'amore di Dio diventa segno di vita. Sempre per distruggere quell'abitudine, quella scontatezza che è la morte dell'amore e quindi anche della fede. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. È qui un pochettino lo scambio del consenso, come nel rito nuziale. Il Signore dice: se voi osserverete la mia parola, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ora scegliete chi volete servire, perché questa era la dialettica di Israele. mentre serve Dio, Dio gli garantisce libertà, Dio gli garantisce una terra, Dio gli garantisce un nome e una sovranità. Quando non servono Dio, non è che non servono a nessuno, vengono dominati e quindi devono servire gli Ammoniti, gli Assiri, gli Egiziani e così via. Quindi servire Dio è per Israele la garanzia di venire protetto e reso inconfondibile, sovrano rispetto a qualunque altro popolo, come nella logica dell'amore, che nella logica dell'amore coloro che lo contraggono si rendono l'uno per l'altro singolari e inconfondibili. Poi susciterò un profeta, ecco, gli porrò in bocca le mie parole. Chi è il profeta? È colui che garantisce che la parola che dice è la parola che gli è rivolta dal Signore. E adesso, tanto per non dilungarci troppo, se qualcuno non ascolterà, gliene domanderò conto. Non è una minaccia. Chiedere conto significa non poter evitare il rapporto con Dio. Chi rifiuta la parola di Dio non è che Dio lo punisce, indispettito, è con un senso di rivalsa e di vendetta o di rappresaglia. Questa è un'immagine molto passionale di Dio, che deriva dalla nostra tendenza a scaricare su Dio le nostre caratteristiche, quello che è l'antropomorfismo. In realtà renderne conto significa la tua vita affidata solo alla parola che tu pronunci su di essa non ti darà frutti di salvezza, non ti darà frutti di benedizione. È in positivo: se tu ti fiderai di me, allora vivrai. La vita che io ti offro trascende, supera infinitamente quella che le tue porte possono dare a te stesse. Non ascoltare Dio significa fondarsi sulle proprie parole. Potrà la tua sapienza, potrà la tua parola darti quello che io ti posso dare, darti quello che io ti prometto, darti quello che ti offro? Quindi rifiutare Dio si traduce sempre in una povertà per colui che chiude il cuore a lui. Il rifiuto di Dio non ha Dio come vittima del rifiuto. La vittima di chi non ascolta Dio è lui per se stesso, perché non ascolta la parola che gli può dare una vita oltre la brevità della vita stessa qui sulla terra. Quale sarà la colpa del profeta? Quella di non presentare, perché è profondissimo, non appare subito ad una lettura immediata, sarà quello di non presentare al popolo un Dio che non ha nessun'altra parola e nessun altro cuore al di fuori di quello di Israele. Perché quello di dire se toglie qualcosa, se dirà qualcosa che io non gli ho detto, se userà parole diverse dalle mie, la sventura del profeta, tutto questo cosa vuol dire? Se non darà la pienezza del mio cuore a quella sposa che io mi sono scelta. Quindi il profeta ha questo compito, deve sempre far apparire al popolo un Dio che ha consegnato a questo popolo la sua parola, non solo la sua parola, ma tutta la sua parola, al punto che modificarla o aggiungervi o toglierla, cioè alterarla, fa sì che non sia più la pienezza dell'amore che Dio ha da dare a loro. Questo si realizzerà non più però nel dono di un profeta, ma nell'invio della stessa parola, che sarà il Signore Gesù Cristo, che non sarà più un profeta, ma sarà lo stesso Verbo di Dio, la stessa parola che è Dio. Quindi ecco, da questa prima lettura ci viene ancora confermata la profonda nuzialità che Dio ha nei confronti del popolo, al punto tale che la colpa del profeta è che il popolo non abbia più la percezione che la parola che il profeta dice è tutto ciò che Dio ha da dire ed è tutto dato a quel popolo lì. Quindi l'amore nuziale, l'amore assoluto, il patto stabile, il patto definitivo. Israele non deve mai poter pensare: ora ci è detto così, e cosa ci sta dietro? E quale altra parola potrà dire Dio? Dio ha sempre voluto guarire il popolo da questa paura, il pensare che dietro quella parola che gli diceva ce ne potessero essere delle altre che l'avrebbero smentita o che l'avrebbero messa in discussione. Dio è fedele. Ecco il contenuto, il cuore di questa prima lettura. La fedeltà di Dio. È un vero profeta, colui che dice al popolo di Israele: Dio non si stancherà mai di te, ma qualunque sia l'entità della tua colpa, sempre lui ti accoglierà come la sposa macchiata che il suo amore renderà di nuovo candida. Questo ci fa capire che cosa? E qui veniamo al Vangelo. Che la missione della parola non è veicolare una dottrina. La parola di Dio, che è Gesù Cristo, opera la trasformazione del cuore, opera la trasformazione dell'uomo. Guardiamo l'episodio. Se c'è un Vangelo che insiste molto, fino ad essere con una frequenza straordinaria, sempre attento al mistero dell'iniquità, è proprio il Vangelo di Marco, dove il maligno compare. Ma qual è in Marco il ritratto dell'avversario, come lui lo chiama, il nemico? E se prendiamo il capitolo terzo, troveremo che il maligno viene presentato come un padrone forte, pieno di sicumera, che si sente a casa sua nel mondo, che considera il mondo come una sua proprietà. E infatti, come presenta indirettamente Gesù? Guardate la parabola: se un uomo forte sta nella sua casa, prima bisogna che venga legato, ridotto all'impotenza, e dopo gli rapina la casa. La missione di Gesù viene da Marco presentata come ridurre all'impotenza questo poco desiderabile sovrano che spadroneggia sul mondo, impedendo all'uomo di gustare la più profonda bellezza e verità della propria umanità. Sotto il dominio del maligno, l'uomo non arriva né a capire, né a vedere, meno ancora a godere la propria creaturalità secondo la misura di Dio. Il maligno paralizza, impedisce la crescita, tiene nani, nel senso peggiore della parola, riduce, nasconde. E tutto questo crea un grande disagio, perché non il maligno è il creatore dell'uomo, ma colui che ha messo nell'uomo il soffio della sua vita. Quindi l'uomo ha come vocazione la vita di Dio, e quando nella sua natura l'uomo vive al ribasso, non può essere né soddisfatto né riconciliato con sé. Adesso, a ritroso, vediamo l'esecuzione del disegno di Dio. Intanto possiamo subito confrontare i tempi di due verbi: entrato, che è un participio passato, e insegnava, che è ancora una azione continuativa. Perché è così importante per Marco sottolineare che Gesù è entrato di sabato nella sinagoga? Perché la sinagoga è il luogo dove si ascolta la parola, ma è una parola che ancora non ha rivelato fino in fondo il potere liberatorio, perché dentro quella parola non c'è la dottrina su Dio, c'è la forza di Dio. E quindi il fatto che Gesù entri nella sinagoga vuol dire Gesù trasforma la sinagoga in chiesa. Qual è la differenza tra la sinagoga e la chiesa? Nella sinagoga si ascolta la parola, nella chiesa, ascoltando la parola, si viene trasformati dalla parola. E poiché la parola è Dio stesso, si viene trasformati in Dio. La liberazione è il primo segno che, ascoltando quella parola, l'uomo torna a vivere la vita di Dio. Quindi Marco ci sta dicendo, Gesù, che di sabato, quindi siamo in contesto di risurrezione, entra nella sinagoga, trasforma un luogo dove ci si raduna, un luogo dove si ascolta, in un luogo di liberazione. Questa è una indiretta definizione che Marco dà della Chiesa. Se uno chiedesse all'Evangelista Marco perché fare parte della Chiesa, perché andare in Chiesa, la risposta che subito dà al primo capitolo è per incontrare colui che libera, per incontrare colui che restituisce la tua umanità alla sua reale grandezza, alla sua reale misura. Nella Chiesa si sperimenta la potenza liberatrice che taglia l'uomo da cattivi vincoli per inserirlo nei vincoli che gli danno beatitudine. Per Marco la funzione della Chiesa non è semplicemente quella di radunare, basta la sinagoga, è che l'adunanza divenga inizio, primizia di liberazione. Non si va in Chiesa e si resta uguali come prima. Almeno, così dovrebbe essere. E insegnava, ecco, la reazione dello stupore, che cos'ha di diverso? Dunque, nella sinagoga venivano letti i profeti e anche il Deuteronomio, la Torah. L'autorità anche dei profeti è sempre quella di Mosè, e anche qualora facessero commenti, insegnamenti, l'autorità ultima che fa da fondamento e da verifica del loro insegnamento era quella di Mosè. Gesù non si riferisce a Mosè, Gesù pretende di essere lui la parola. Gesù dice che io sono venuto, avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Il primo stupore è quindi una autorità diversa. Il termine greco che indica la autorità è molto significativo dal punto di vista etimologico. Exousia. Exousia vuol dire dalla propria sostanza. Gesù ha autorità perché prende del suo e lo dona a coloro che credono in lui. L'autorità di Gesù quindi non è un'autorità di tipo magistrale, non è uno che sa più cose degli altri, è uno la cui parola produce un effetto di liberazione. È colui che parlando lega l'uditore alla parola, ma la parola è Dio, e allora lega l'uditore a Dio, e colui che ascolta Dio viene guarito da Dio, viene liberato da Dio. Non c'è ascolto che termini in un arricchimento di nozioni, ma il vero ascolto termina sempre in un atto liberatorio. Questa è una regola anche che vale oggi per la lettura della scrittura. Se leggendo la parola di Dio, leggendo le scritture, non ci sentiamo liberati, guariti, consolidati, amati, trasformati da quello che leggiamo, noi siamo ancora al regime della sinagoga, ma non al regime nuovo dell'autorità di Gesù. Ascoltare significa guarire. Questa è la prima lezione di Marco, nella sua presenza di Gesù nella sinagoga. Del resto poi anche la traduzione latina, il termine auctoritas, viene da augeo, no? Essere in auge, dove autorità non ha riferimento al dominio, non ha riferimento al comando, non ha riferimento alla gerarchia. Auge vuol dire far crescere, aumentare, vuol dire dare crescita, vuol dire dare di più, condurre a maturità. L'autoritario è il dominatore, l'autorevole è colui che fa crescere. Ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro. Non dobbiamo pensare che spirito impuro significhi spirito dei desideri carnali, degli impulsi. No, impuro nell'orizzonte biblico vuol dire che non ha la capacità di accogliere la pienezza dell'amore di Dio. Impuro è sinonimo di parzialmente aperto, chiuso, distante, lontano, incredulo. Dio è puro. Dire che Dio è puro non è attribuirgli una qualità morale, è dirgli Dio è indivisibile nel suo amore. L'impurità è non corrispondere a Dio con la stessa pienezza e intensità con cui Lui si rivolge a noi. E quindi Marco, con grande profondità, mostra che il primo effetto del maligno è quello di restringere la capacità, il cuore, l'apertura del cuore alla parola di Dio. Il primo effetto è quello di impedire all'uomo di poter guardare la pienezza dell'amore di Dio. Ecco perché è così nemico di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è la pienezza della parola di Dio. Ora,